Parliamo quindi oggi di Aldo Palazzeschi, cioè abbiamo parlato del crepuscolarismo e del futurismo e ci sembra significativo Aldo Palazzeschi, uno scrittore, un poeta fiorentino, ed è molto importante questo perché abbiamo detto che Firenze era uno dei centri di sviluppo della cultura crepuscolare, cioè del movimento crepuscolare, un movimento comunque abbiamo detto molto eterogeneo, ed era carissimo amico di Marino Moretti, che era stato uno dei più importanti poeti crepuscolari. In una poesia che si intitola Chi sono, egli esprime esattamente quella svalutazione del mestiere del poeta in maniera esplicita, quella rinuncia al ruolo del poeta che è proprio tipica dei poeti crepuscolari. Chi sono? Per esempio, dice in questa poesia Aldo Palazzeschi, un saltimbanco dell'anima, giusto per farvi una brevissima citazione da questa importante poesia. Comunque Palazzeschi poi ha conosciuto anche il futurismo e ha scritto la poesia che andremo a leggere e a commentare oggi dopo la pubblicazione del Manifesto del Futurismo, che come ben ricordate è stato pubblicato nel 1909, ma prima della pubblicazione del Manifesto Tecnico della Poesia Futurista, che invece è data 1912. Per noi è una cosa abbastanza importante e significativa questa, perché in questa poesia è presente ancora la punteggiatura, quindi vuol dire che ci sono delle novità evidentemente, no? Ma non tutte le novità della poesia futurista. Del resto è logico che, come abbiamo visto anche visivamente con le poesie di Marinetti e di Govoni, portare all'eccesso quelli che sono gli aspetti innovativi del futurismo conduce ad un tipo di poesia che corre il rischio di essere, cioè ci dà l'impressione, una poesia futurista pura, tra virgolette, di essere una poesia che non vale la pena che sia letta. Invece, questa poesia di Aldo Palazzeschi è interessante, è originale. L'autore Aldo Palazzeschi è un autore originalissimo, perché abbiamo detto che accoglie non solo spunti dal futurismo, ma anche dai crepuscolari. Quindi mettendo insieme queste due avanguardie storiche, chiamiamole così, se vogliamo definire anche il crepuscolarismo avanguardia storica, cosa assolutamente discutibile, che di per sé erano contrastanti fra di loro, avevano un modo di agire, se vogliamo, all'opposto, sotto certi punti di vista. Aldo Palazzeschi è importante perché oltre ad aver scritto testi di poesia, ha scritto anche testi di prosa significativi, come in particolar modo il Codice di Perelà, dove si racconta di questo individuo che è un individuo di fumo e, se vogliamo, anche questo è estremamente novecentesco, questa concezione dell'uomo che perde la sua consistenza. Aldo Palazzeschi, che ha continuato a scrivere, ha scritto altri romanzi come Le sorelle Materassi, e ha continuato a scrivere ed è stato operativo per moltissimo tempo, fino al punto addirittura di conoscere il gruppo 63, cioè quelli della neo-avanguardia, cioè gli scrittori come Sanguinetti, Umberto Eco, eccetera, che in un clima culturale completamente diverso ripresero, però siamo appunto, vi dicevo, gruppo 63, quindi negli anni 60, ripresero l'idea di scardinare alla base la cultura preesistente e quindi di operare ancora una volta una decisa sterzata, una rivoluzione nel campo della cultura e della poesia in modo particolare. E allora leggiamo questa poesia di Aldo Palazzeschi, Lasciatemi divertire, canzonetta, dalla raccolta L'incendiario. Non so se ho letto con voi una poesia che si intitola La passeggiata, dove Palazzeschi racconta di una passeggiata attraverso una via, guarda le insegne luminose, no? Sì. E poi si va su questa via e poi si torna indietro, ecco. Sì, e questa poesia l'abbiamo letta infatti nel biennio, in seconda, per chi c'era. Diciamo che la poesia che andiamo a leggere oggi è esattamente su quello stesso filone. La poesia come puro divertimento, ecco, Lasciatemi divertire che leggiamo oggi, una poesia quindi che non vuole esprimere un messaggio. Il poeta non ha un messaggio positivo da esporre, da esprimere, la poesia non è utile. Ecco, quindi c'è lo svilimento del ruolo del poeta, ma lo vedremo. Il poeta poi nel verso 11 e 12 ce lo dirà esplicitamente. lasciatemi divertire. Tri, 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 fru, 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 ui, 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 iu, iu, iu. Il poeta si diverte, pazzamente, smisuratamente, non lo state a insolentire, lasciatelo divertire. Poveretto, queste piccole corbellerie sono il suo diletto. Cucù, ruru, ruru, cucù, 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 ruru. Ecco la prima strofa. Il poeta si diverte con le sue poesie di poco conto, ma, come vi stavo dicendo, nel verso 11, queste piccole corbellerie che sono il suo diletto, è una interessante, autoironica dichiarazione di umiltà del poeta. E ancora, andando avanti, cosa sono queste indecenze, queste strofe bisbettiche? Licenze, licenze, licenze poetiche sono la mia passione. Poi c'è fara 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 fa, tara 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 ta, para 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 pa, la 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 la. Allora, attenzione, queste sono licenze poetiche. Ecco, notiamo l'uso della onomatopea. Dobbiamo fare a questo proposito un confronto importante con l'uso della onomatopea in Pascoli. Per Pascoli le onomatopee sono usate, ma non in modo così diffuso come avviene in questa poesia di Palazzeschi. Per Pascoli, infatti, le onomatopee sono significative, servono per descrivere in modo più realistico la natura, e sappiamo il rapporto stretto che Pascoli aveva con la natura. Quindi pensate, non so, al gregre di Ranelle. Ma soprattutto per Pascoli l'onomatopea aveva un valore fonosimbolico. Pensate al don don delle campane nella mia sera, o al chiù dell'assiolo. Queste onomatopee andavano nel profondo dell'anima, descrivevano quindi e riuscivano in un certo senso a descrivere in modo simbolico, in modo più profondo, quello che il poeta non riesce a rappresentare in modo logico. Invece per Palazzeschi quello che conta è la musicalità e il divertimento dell'onomatopea. Palazzeschi usa l'onomatopea per creare strofe di suoni bizzarri, senza un nesso semantico fra di loro, semplicemente per divertirsi. È la cosiddetta clownerie, cioè la concezione dell'arte come un puro e semplice divertimento. Sapete cosa sono? Sono robe avanzate, non sono grullerie, sono la spazzatura delle altre poesie. Anche questi versi sono versi tematici, importanti. Le robe avanzate, la spazzatura delle altre poesie, senz'altro ci fanno venire in mente, in particolar modo, i crepuscolari. Questo fa venire in mente le vecchie cose di pessimo gusto di gozzaniana memoria nella poesia L'amica di Nonna Speranza di Guido Gozzano. Bu 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 bu, fu 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 fu, friu friu, se dunque al qualunque nesso son prive, perché le scrive quel fesso? Quindi addirittura dice, il lettore potrebbe chiedersi perché il poeta scrive queste parole se sono prive di significato, di collegamento fra di loro. Bilo 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 bilo, blum! Filo 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 flum, bilo bilu, filo filu, Non è vero che non vogliono dire, vogliono dire qualcosa, vogliono dire come quando uno si mette a cantare senza sapere le parole, una cosa molto volgare. Ebbene, così mi piace di fare. Quindi, ecco la volgarità nel senso della banalità, della quotidianità della parola. Il significato ce l'hanno, anche se non è chiaro ad una prima lettura. Ah ah, eh eh. Hihihi, ho 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 ho, hu 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 hu, ha ha, e i o u. Ma giovinotto, diteci un po' una cosa, non è la vostra una posa di voler con così poco tenere alimentato un sì gran fuoco? A questo punto si immagina che il lettore sospetti che tutto questo grande affare per così poco sia dovuto solo all'esibizionismo del poeta. Wish, wish, wishu, shu shu, shikoku, koku, koku, shiu, koku. Come si deve fare a capire? Avete delle belle pretese. Sembra ormai che scriviate in giapponese. Sembra sempre più incomprensibile la poesia scritta in modo indecifrabile. Abi, ali, alari, ri, 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 ri. Lasciate pure che si sbizzarrisca. Anzi, è bene che non lo finisca. Il divertimento gli costerà caro. Gli daranno del somaro. Il lettore mette in ridicolo il poeta, che senz'altro subirà pesanti critiche per questa poesia. La balà, fa la là, fa la là, e poi la là, e la là, la la la, la la la, La la la. Certo, è un azzardo un po' forte scrivere delle cose così, che ci sono professori OGD a tutte le porte. Allora, attenzione, questa è un'altra strofa importante della poesia. Infatti, qua ci viene in mente il manifesto del futurismo. Infatti, in questo manifesto si parlava esplicitamente della cultura accademica, della cultura dei professori. I professori potrebbero essere quelli che criticano pesantemente questa poesia. Ci sono tanti di quei professoroni a tutte le porte che, leggendo questa poesia, avranno da dire chissà che cosa, criticando questa poesia. È evidente che con questo tipo di poesie Palazzeschi, da questo punto di vista, aderendo ai dettami del futurismo, intende scardinare la letteratura, l'altezza, la importanza della letteratura così come era ritenuta fino a quel momento. L'accademismo della cultura italiana, una cultura molto chiusa, soprattutto quella universitaria. Infine, io ho pienamente ragione, i tempi sono cambiati, gli uomini non domandano più nulla dai poeti e lasciatemi divertire. Insomma, non è così strano fare poesie così inconcludenti, perché comunque gli uomini non si aspettano più nulla dai poeti e quindi lasciate che il poeta semplicemente si diverta invece che cerchi, come avevano fatto in precedenza, di mostrare una superiorità rispetto agli altri. E c'è da dire, ovviamente, a conclusione dell'analisi di questa poesia, che questa è una dimostrazione di alcuni degli aspetti del futurismo, della sperimentazione futurista, in particolar modo le parole verso e le parole in libertà. Le parole in libertà, quindi, che non hanno un nesso logico fra di loro, le onomatopee, l'uso esasperato dell'onomatopea, e le parole verso. Quindi ci sono dei versi che hanno solamente una parola, nel caso del verso 6, 7, 10 e 92. Per quanto riguarda anche le rime sono assolutamente libere. Spesso le rime comunque sono baciate. Vediamo per esempio 6 e 7, 8 e 9, poi c'è 10, però si passa dal 10 al 12, 16 e 18 alternate, 17 e 19 alternate, 27 e 29 alternate, 34 e 37, quindi sono distanziate di due versi, però poi ritornano ancora parecchie rime baciate, per esempio verso 35 e 36, verso 50, 51, 59, 60, 71, 72, 76, 77, 78, 79, 86 e 87. Come mai l'uso così notevole della rima baciata? È evidente che il poeta predilige la rima baciata per queste due caratteristiche. La prima, l'espressività popolareggiante. È la rima baciata, la rima più popolare che ci sia, è la rima delle filastrocche. Questa in un certo senso è una filastrocca. Comunque, non è più una poesia nel senso elevato del termine, e quindi anche per svalutare, superare la poesia, il suo tono alto e letterario, e rendere invece un tono estremamente colloquiale e popolare, egli ha utilizzato la rima baciata. Il secondo aspetto importante è che la rima baciata è una rima comica. Vi ricorderete per esempio che l'ottava ariostesca, l'ottava tassesca, ma soprattutto direi l'ottava ariostesca o quella di Pulci, terminava, come sempre tutte le ottave, con una rima baciata e spesso terminava con una battuta comica. Tutto questo è coerente con il tono ridicolo ed esilarante dell'intero componimento. Bene.